Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E ciò che abbiamo detto, appena detto, la grazia del Signore, la comunione dello Spirito, l'amore del Padre, sia con noi non solo nell'Eucaristia, come sempre, ma anche ci accompagnino nella lettura del Vangelo di Matteo che oggi iniziamo. E ci facciano scoprire sempre più, attraverso Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Capitolo 1, versetti 1-17. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rakab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acas, Acas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. Parola del Signore. Ecco, abbiamo iniziato la nostra lettura ancora una volta, ed è bello rifarla, la nostra lettura di Matteo con l'apertura, la discendenza, o meglio l'ascendenza, sarebbe meglio dire, l'ascendenza di Gesù, che la discendenza è quello che viene dopo. Matteo è preoccupato di ricercare invece l'ascendenza preceduta dal versetto primo, in quale si danno i due titoli di Gesù, Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di Abramo, ciò che dà significato spessore a Cristo Messia, è evidentemente la figliolanza di Davide, e infatti viene messa avanti, quella di Abramo viene messa dopo. E poi troviamo la divisione in tre parti dell'ascendenza, con il versetto 17 che riassume e vede le tre parti tutte uguali, anche se ci sono delle differenze, anche numericamente, comunque sottolinea l'importanza che ogni parte, ognuna delle tre parti, sia di 14 generazioni.
Quando ho letto il primo versetto, figlio di Davide, Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, mi sono venute in mente tutte le cose che abbiamo appena detto con la lettera ai Galati, figlio della promessa, le promesse fatte ad Abramo che si realizzano in Gesù Cristo e in lui tutti i figli della promessa, ecco, cioè, inseriti. Questa cosa mi ha colpito, mi è sembrato proprio una continuazione dei discorsi che facevamo, questo primo versetto. E poi, siccome Nofke aveva tirato fuori i nomi delle donne, e sono andata a vedere il libro di Ruth, dove c'è intanto Ruth che mi colpisce perché è una straniera, sempre in linea con il discorso di prima, è la straniera che viene inserita in questa famiglia, anche se è un altro contesto, perché poi il figlio che avrà sarà chiamato figlio di Noemi, ecco perché c'è l'inserimento nel popolo. E comunque nel libro di Ruth, il finale proprio, c'è la discendenza di cui si parla oggi a proposito di Giuda e di Tamar, e dice: questa è la discendenza di Peres, che penso sia Fares, quello che qua da Matteo viene chiamato Fares. E poi generò Chesron generò Ram, eccetera. Poi dice: Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed. E quindi riprende un po' quello che c'è in questo punto della genealogia di Matteo, ma è anche la figura, sempre in questo capitolo di Ruth, mi sono fermata solo su queste due cose, c'è la presentazione in positivo della figura di Tamar, gli anziani che elogiano, fanno gli auguri a Boaz perché darà una discendenza tramite Ruth, e parlano di gli auguri, dice: la tua casa sia come la casa di Peres che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane. Quindi c'è tutta una visione positiva, ecco, di queste cose. Mi sono fermata solo su queste due cose qua, però mi sembrava bello, ecco, l'inserimento di queste persone.
Sì, anch'io mi sono fermata un po' su queste donne, ma anche su quelle che mancano. Cioè, fa molta impressione che manchino le madri di Israele, no? Sara, Rebecca, Lia, che tra l'altro, così un ragionamento un po', potevano starci bene, nel senso che dopo si parlerà di una nascita straordinaria, ma anche loro in altro modo hanno avuto dei figli in modo proprio come benedizione di Dio, perché non potevano averne, eccetera. Quindi ci stavano anche bene, ecco. Invece appunto ci sono queste donne. Io mi sono detta di Ruth, cioè la storia di Ruth è bellissima, ecco, però è una moabita, cioè questi figli di Noemi hanno sposato delle moabite che era vietato, cioè, e quindi, cioè, non so se sia solo introdotta nella genealogia perché è straniera o perché è un altro caso di un peccato, diciamo così. Cioè, come Tamar, come le altre due, Rahab e poi anche la moglie di Uria, che è poveretta, ecco, però insomma c'è stato un grossissimo peccato di Davide, eccetera. E quindi non lo so, mi sembra che queste donne siano un po'... come dire, inserire queste donne sia coraggioso, perlomeno, ecco, e che apra in molte prospettive già. Cioè, questo è la genealogia di Gesù che verrà a salvare il suo popolo dai suoi peccati. Mi sembrava che fosse già in questa ottica.
Ma io mi sono mossa nella linea che ha detto prima Fernanda, e dopo anche in parte quello che ha detto Anita, e cioè dopo la lettera ai Galati, questa insistenza sulla promessa che si realizza nel discendente di Abramo, e mi faceva capire meglio questa genealogia, tanto è vero che qua nella Bibbia di Gerusalemme, Galati 3,16 è citato a margine, cioè Galati 3,16 è il versetto che dice: ora è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse. Non dice la scrittura: e ai tuoi discendenti, come si trattasse di molti, ma e alla tua discendenza come a uno solo, cioè Cristo. Questo lo dico anche per dar ragione del versetto dell'Alleluia che ho scelto. E mi ha stupito, mentre non ci avevo pensato prima, quest'inizio della lettera agli Efesini, che è bellissimo, cioè dice: in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Quindi, cioè, questo incontro di testi è molto ricapitolativi, cioè predestinandoci ad essere figli adottivi per Gesù Cristo. Un altro testo che possiamo aggiungere a quello che hanno detto sia Fernanda sia Anita su Ruth, questa straniera, è la lettura degli Atti di ieri. In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chiunque pratica la giustizia è a lui accetto. Quindi la genealogia, il pedigree, se vogliamo usare questo termine che è stato usato sabato, è importantissima perché Dio è fedele alle sue promesse, però non è esaustiva dell'economia di Dio.
Questa genealogia, sì, anche con i passi paralleli che ci sono accanto in tutte le Bibbie, c'è un retroterra, diciamo, delle letture bibliche presentate appunto come una retroterra dell'Antico Testamento e anche degli scritti, ecco, come abbiamo sentito forse dei testi giudaici, ecco. Però ecco, a me sembrava così che quest'albero genealogico di Gesù, a parte appunto, come già stato detto, che colpisce molto questi due nomi, Abramo e Davide, dice Girolamo che solo a loro due è stato dato appunto la promessa del Messia, solo a loro due. E questo è importante. Però mi sembrava che fosse poi comunque la storia di Gesù. Ecco, in fondo la Genesi è l'inizio della storia di quest'uomo, Gesù chiamato Cristo. Ecco, è stato già, mi sembrava così di intravedere questa storia di Gesù, dove alla fine si realizza la profezia di Abramo, ecco, alla fine del Vangelo di Matteo, dice andate e fate discepoli tutte le genti. Questo è realizzato ed è realizzata anche la profezia del figlio di Davide che avrà un regno che non avrà mai fine. Ecco, mi sembrava, e quindi la genealogia dovrebbe comunque essere letta all'indietro, mi sembrava così, da partire da questo grande, dall'ultimo nome, ecco, di Gesù. Poi una curiosità, c'è qualcuno che ha fatto i conti sulle tre tappe, che abbiamo detto 14, dice, e non è così, insomma, se contanto bene sarebbe la prima fase 13 generazioni, la seconda 14 e la terza 12, quindi sono 39, perché appunto la quarta generazione è poi quella che inizia la storia di Gesù, e dal verbo stesso tutte le altre generazioni generò, e invece qui arriviamo a che è stato generato. Ecco, così mi piaceva, insomma, non l'avevo mai notato, e ha dato compimento finalmente la venuta del Messia, cessa in un certo senso l'importanza della generazione storica, perché ha avuto il suo compimento.
Sì, saranno state dette tante volte, ma questa genealogia è fatta di persone che più o meno provavano di praticare la giustizia, perché insomma non erano proprio qualcuno non era neanche uno stinco di santo proprio, e Gesù è nato proprio da questa stirpe, quindi più o meno rappresenta un po' tutti noi stessi, perché insomma come proviamo di stare un po' sulla scia, ma degli insegnamenti, però insomma più o meno. E poi alla fine c'è questo salto di Gesù, che è proprio, come sempre è stato detto, un salto nella storia, perché fino a questo momento tutti ci si barca meno, poi arriva Gesù che la storia prende tutta un'altra dimensione con la sua venuta.
Non so, ho pensato che il fatto che manchi il nome di Betsabea e invece viene ricordato che era stata moglie di Uria è un modo per ricordare il peccato di Davide.
Volevo solo sottolineare nel versetto 16 questo Gesù chiamato Cristo, che, come anche la nota a margine, rimanda già alla passione, perché è verissimo che può essere una prima luce sul fatto che il figlio della promessa, che è il Messia atteso, però proprio questo Gesù chiamato Cristo, che rimanda proprio a, come, a quello che viene detto, appunto, come forse avete già guardato, quando si deve scegliere fra lui e Barabba, mi pare che ci aiuti a iniziare questa lettura in attesa del modo perfetto con cui lui ha realizzato questo suo essere il Messia, il figlio della promessa, fino a quel punto.
Per partire da quello che ha detto Barbara adesso, da ultimo, chiamato o detto Cristo, questa è una sottolineatura di quello che era al tempo di Gesù, o forse dopo, era chiamato Cristo. E tutta la genealogia era un fatto che era chiamato Cristo, sia nel Vangelo, ma soprattutto poi dopo, all'epoca dell'Evangelista in modo particolare, e tutta la genealogia è proprio, sta in questo, dimostrare che quello che si dice è vero, perché è figlio di Davide, infatti lo mette prima, è Cristo perché è figlio di Davide, non perché è figlio di Abramo, è chiaro, è anche figlio di Abramo, ma perché è figlio di Davide ed è anche figlio di Abramo. Per riprendere quello che si dice, è stato detto, cioè richiamo la lettera ai Galati, e anche io ho fatto questo pensiero, il primo versetto richiama benissimo l'ultimo del Vangelo. Andate e fate discepoli tutte le genti nel mio nome. E qui c'è ripresa la promessa di Abramo, e c'è ripresa anche, perché tutte le genti, c'è ripreso anche il fatto che la promessa di Abramo si adempia attraverso la discendenza che è il Cristo. E attraverso il Cristo, nel mio nome, fate discepoli tutte le genti. E a me pare questo molto bello, è vero, Gesù quindi in questo modo è figlio di Davide e perciò tutta la sua vita la vive all'interno del popolo di Israele, non fuoriesce, è per la salvezza di Israele, ma in questo modo dà la possibilità che le promesse di Abramo che riguardano tutti i popoli si possano compiere, adempiere. Non è in contrapposizione, non è un problema il fatto che Gesù non vada fuori dai confini di Israele, lo faranno dopo, lo dirà alla fine. Pare molto bello questo, è sottolineato. E poi sono tanti nomi, tante ultimo, due osservazioni, poi chiudo. È vero, e Gennisen è ripetuto 12 volte, 13 volte, 11 volte, mai 14, però i nomi sono sempre 14 in una generazione, nell'altra, nella seconda e nella terza, fino a Gesù. I nomi sono sempre 14, nell'ultima sono 11, perché invece di Egennisen usa Egennizi, e questo è importante, no? Nacque Gesù, cambia il verbo, ma all'interno delle generazioni, non fuoriesce, però è chiaro che pur non fuoriuscendo dalla sua storia, dal suo popolo, però c'è qualcosa di nuovo, e la sottolineatura è questa. Poi l'ultima cosa che dico, a me colpisce molto queste tre fasi, la prima e la seconda sono note. Chiunque poteva essere figlio di Abramo all'interno di Israele, evidentemente, molti potevano essere figli di Davide, no? E questo si sapeva, però è la terza parte di cui non sappiamo niente, che collega Gesù a Davide. E qui tutti i nomi che per noi sono completamente sconosciuti, forse qualcheduno lo conosciamo dei primi, però probabilmente alle orecchie di chi ascoltava doveva dire qualche cosa. E comunque mi pare che la novità, se sì, una novità no, ma perché di novità, di cose di cose proprio l'Evangelista in queste genealogie ne dice tante, ma anche questa è una cosa che afferma lui, e attraverso questa terza generazione che collega a tutto il resto. Pare molto bello e doveva essere, non so, dovevano essere dei nomi forse conosciuti, non lo so, però mi pare molto l'originalità, se così si può dire, è nella terza parte, anche se ci sono altre originalità nelle prime parti, le avete dette, alcune anche altri se ne possono dire, mancano non solo delle donne ma anche degli altri nomi, e però insomma...